Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Eccoci sulla scena del crimine con Massimo Picozzi.
Devo ricordarmi che abbiamo una telecamera che ci punta in volto.
Perché, che ti punta soprattutto?
Sì, perché ogni tanto alle vostre battute reagisco con il silenzio, che spero sia assolutamente diplomatico.
Eloquente.
Ma il volto è assolutamente tradisce il silenzio, per cui devo anche silenziare anche il volto.
Cioè, tu sotto che mi hai messo? Sotto Tony della radio, cos'è scritto? Tony Severo, cos'è scritto?
Tony Severo.
E io invece ho scritto quello del Luminol. Ognuno può mettere quello che vuole.
Sì, certamente, anche se io proprio non mi occupo di quello, io soltanto ho un Luminol psicologico. Tra le altre cose, una cosa che volevo anticiparvi oggi è che sembra, da fatti di cronaca e tutto, che la moda di avvicinare, da parte di un uomo, evidentemente un criminale, avvicinare una fanciulla e renderla così, privarla della coscienza utilizzando farmaci ansiolitici, sonniferi, sia una novità, sia una totale novità, mentre invece in realtà c'è già da almeno decenni e decenni. Certo, si utilizzavano altri farmaci, adesso ognuno, quasi tutti, non vorrei offendere qualcuno, nel cassetto dei medicinali ha un farmaco ansiolitico, perché in fondo il farmaco più venduto in Italia se la giocano il Tavor, l'Oxanax. Poi ci sono altri nomi come l'Exotan, il mitico
L'Exotan, peraltro citato dalla canzone che abbiamo appena messo.
L'ho ripresa di lì.
Ah,
un
da lì
tempo,
che te
sì, okay. Perché un tempo si utilizzava una polverina che ha dietro però una storia particolare. La polverina, erano prima che arrivassero gli ansiolitici, le benzodiazepine, c'erano i barbiturici. E i barbiturici, il più famoso di tutti, aveva un nome evocativo, perché si chiamava Veronal. E naturalmente a un certo punto l'ufficio marketing della casa farmaceutica ha pensato che accoppiare un farmaco per dormir meglio agli amanti di Verona che non si sono svegliati più non fosse il top del market.
Ah, certo, non ci avevo pensato, è vero, è vero.
Però l'aneddoto che si racconta è che farmaco...
Perché si chiama Veronal? Roba di aziende farmaceutiche?
Sì, ma voleva evocare un pochino
Effettivamente evocare il nome di Verona?
Quando ci si è accorti che tutto sommato le vendite, uno prenderlo la sera.
Quando il marketing... Prima
e pensare a Romeo e Giulietta non era il top,
era fantastico.
Però lì ci fu la genialata dell'ufficio marketing, che disse: signori, guardate che però nel nome commerciale c'è sempre una grandissima importanza per poi sceglierlo, per cui state attenti a quel NAL finale, tenete conto di quel NAL, guardate quel NAL, Gardenal, per cui il vero NAL è diventato Gardenal. E da allora il Gardenal, che è un farmaco che ha utilizzato Marilyn Monroe per togliersi la vita, è diventato il barbiturico di eccezione. Già allora comunque si utilizzava la polverina sciolta per incapacitare.
Comunque, se per caso ci buttano fuori dalla radio, secondo me potremmo essere assunti come creatori di nomi per i farmaci, certo. Perché i farmaci hanno spesso dei nomi strani. Lo sapete che c'è tuttora in commercio, e non ha funzionato, non so se per il nome, un vaccino che si chiama Novavax.
Ma tu
dopo tutta la polemica sui Novax, ma puoi chiamare un vaccino Novavax?
È perché l'azienda è la Nova.
Ho capito,
evidentemente,
ma...
non è Novartis, no, magari non c'è.
Non lo so, okay. Però cioè, come fai a chiamare così? Infatti, probabilmente anche per quello non ha avuto proprio un enorme successo, insomma, se ne è parlato poco.
Assolutamente.
Vabbè, quindi per dire che i farmaci hanno spesso dei nomi un po'... bizzarri,
sì, sono comunque, devono essere comunque rassicuranti, evocare la parte del corpo bersaglio, però puoi avere anche no. A un certo punto, ai tempi del Valium, c'erano moltissimi farmaci, si chiamavano Mogadon, Noan, Valium, per cui avevano tutti questi suoni abbastanza dolci. Poi è arrivato l'Oxanax, che invece secondo me è un po' duro. Però evidentemente
adesso c'è quello per l'allergia nuovo che si chiama Cincia Allegra,
no.
Flex Allegra.
Flex Allegra.
No, questo è carino, perché io l'allergia flex prendo Allegra. Un Flex Allegra.
Sentite, comunque non è Novartis, è proprio Novavax, è il nome dell'azienda.
Sì.
Si chiama così. però è un'azienda americana, quindi non pensavano al no.
Boh, però è fa un po' strano.
Comunque, vabbè, tornando al nostro scena del crimine, se non sono sempre esistiti gli uomini che hanno approfittato, oltretutto questi personaggi si dividono in due grandi categorie, i selfish e gli unselfish, cioè nel senso che quelli che aggrediscono per una loro idea egoistica, quindi per recuperare un piacere a se stessi, gli pseudo unselfish sono gli pseudo altruisti. Mm. Perché in realtà ci sono anche, paradossalmente, ma forse non tanto, qualcuno che si autoconvince che avvicinare una fanciulla suo malgrado possa in fondo portarle un beneficio.
Quindi gli egoisti?
Gli egoisti dicono penso solo a me stesso.
E i non egoisti?
Gli altruisti, altruisti si autoconvincono di portare...
Io comunque, le sto facendo del bene.
Sì, le sto facendo del bene e quindi sono veramente... La mente umana è... Fortunatamente oggi andiamo in tutt'altra direzione e andiamo a parlare di Arnold Rothstein, che è stato uno dei più grandi criminali mafiosi dell'epoca... Inizio del secolo scorso, nato nel 1882, non mi ricordo dove, di origini ebraiche e questa volta non italiane, ma che si mise poi in competizione poi con le famiglie malavitose italiane. Mm. E lui fu, tra i tanti demeriti di quest'uomo, uno dei tanti demeriti fu quello di essere anche il mentore di Lucky Luciano.
Ah.
E quindi... e di essere poi comunque uno spirito intraprendente. Io direi di andare, se siete d'accordo, sulla prima parte della scheda e entriamo in argomento.
Ti abbiamo scelto un disco oggi, Picozzi, che
ottimo,
proprio godrai.
Prima parte della scheda.
Boardwalk Empire è stata una serie televisiva di successo trasmessa per 5 stagioni dal 2010 al 2014. Mescolando abilmente realtà e finzione, racconta della vita ad Atlantic City durante il proibizionismo e in particolare delle vicende del politico e malavitoso Enoch Lewis Johnson, soprannominato Naki, interpretato dall'attore Steve Buscemi. Al di là della finzione, Johnson, grazie alla sua posizione di leader del Partito Repubblicano che governava tanto la città che la contea di Atlantic City, fece il bello e il cattivo tempo dal 1911 fino al momento del suo arresto. Ovviamente con l'accusa di evasione fiscale, la stessa con cui furono fermati altri gangster dell'epoca, come ad esempio Al Capone, arrestato nell'ottobre del 1931 dalla squadra dell'investigatore Elliot Ness, la cui storia è celebrata negli Intoccabili di Brian De Palma. Altrettanto interessanti sono le vicende di un personaggio che incrociò la strada di Johnson tanto nella fiction quanto nella realtà. Il suo nome è Arnold Rothstein. Nel 1882, l'anno in cui Arnold Rothstein nasce a New York, Thomas Edison inaugura la prima centrale elettrica. Rockefeller unisce tutte le sue compagnie petrolifere sotto il nome della Standard Oil, mentre in Europa Robert Koch scopre il bacillo della tubercolosi. Negli Stati Uniti tiene banco il processo e l'impiccagione di Charles Guiteau per aver ucciso l'anno prima James Garfield, 20° presidente americano rimasto in carica solo pochi mesi. Perché l'abbia fatto è ancora un mistero. Charles era convinto di meritarsi una ricompensa avendo avuto un ruolo importante nell'elezione di Garfield, ma è probabile che il suo fosse il parto di una fervida immaginazione.
Ma fu il primo a creare questa cosa?
Un po' sì. Minnie the Moocher, 1931, Cab Calloway fu il primo o uno dei primi a usare lo scat, o lo scat, se lo vuoi pronunciare con la A,
certo,
un po' più british, ma perché sei americano? Quindi va bene scat.
Sì.
E la cosa divertente è che il pubblico faceva molta difficoltà a stargli dietro. Cioè, la cosa
sull'ultimo...
che faceva ridere era anche in America. Noi avremmo fatto anche di peggio, se già in America non riuscivano. E però insomma la canzone che tradotta in italiano, appunto, Mini the Moocher, sta per Mini la scroccona, in realtà, a dispetto della allegria della canzone, si riferiva al fatto che lei scroccasse soprattutto in tema di vizi, cioè era una che fondamentalmente scroccava, pare, la cocaina. Questo era il significato.
Scusate,
nascosto
lo
della
dico
canzone.
Soltanto per chi l'ha ascoltata, logicamente questa era per presa dai Blues Brothers, dalla colonna sonora.
Una registrazione
Blues Brothers,
molto chiara, lui molto, era molto
anziano. Restiamo in tema, cioè in fondo è un film su due criminali malavitosi che...
Vabbè, però erano.
Beh, l'ultima scena, francamente, l'ultima scena è la canzone cantata nel penitenziario, tutti insieme con i detenuti, certo, che ballano, che si agitano sui tavoli. Ma la scena immediatamente precedente è quando vengono arrestati i due davanti alla contea di Dade, dove devono pagare per l'affitto dell'orfanotrofio, del laboratorio, e si ritrovano 400.000 fucili puntati a suoi carri armati. C'è un dispiego di forze. E poi, se vi ricordate, c'è un inseguimento tra auto all'interno di un grande magazzino che, secondo me, non so quanto gli sia costato in termini economici.
E lì però la versione originale invece di Cab Calloway era proprio degli anni, certo, in cui stiamo ambientando la storia di oggi.
L'unico grande rimpianto per quel film è che è scomparso prematuramente l'attore che impersonava il poliziotto buono, che era John Candy.
Beh, scomparso prematuramente pure John Belushi.
Ma diciamo che per cause naturali legate a malattie, Candy è morto per infarto, non per overdose.
John Candy era quello...
Il ciccione faceva il poliziotto, cercava poi alla fine...
Si arrabbiava per prenderli.
Dunque, siamo in quegli anni, il nostro Rothstein nasce da una famiglia fatta con un padre che tutto sommato è di origine ebraica, per cui... Rothstein Arnold fu poi inserito in questa grande struttura che era la mafia ebraica, con altri personaggi come Bugsy Siegel, Meyer Lansky e altri che hanno fatto la storia, Dutch Schultz. Ho scoperto poi recentemente che a un certo punto, essendo evidentemente loro di origine ebraica, quando le cose negli anni 60-70 negli Stati Uniti si sono messi male, 60-70 del secolo scorso, loro hanno invocato una legge che permetteva agli espatriati, agli ebrei fuori dalle loro confini territoriali, di poter chiedere e tornare ad avere una sorta di asilo politico, di protezione. E lì naturalmente Golda Meir fece qualche opposizione, perché va bene, ad esempio, su Meyer Lansky, che era un po' il capofila di tutta la mafia ebraica, il governo di Israele nicchiò, mica voleva trasformarsi, certamente.
Golda Meir era il primo ministro in quel momento di Israele.
E non voleva trasformare lo Stato di Israele in una succursale della mafia
del mondo
e in company, per cui il nostro Arno cresce in una buona famiglia, ma nonostante questo, nonostante il papà faceva il commerciante in tessuti, spirito molto pragmatico, a un certo punto ha avuto bisogno di trovarsi una donna, ha contattato un'agenzia di matrimoniale e gli hanno proposto, ha detto, brava donna, ma... solide di principi, eccetera eccetera. La stessa cosa più o meno ha fatto il figlio, però non gli è andata altrettanto bene, per cui ha dovuto liquidare la moglie con un assegno sostanzioso.
Il resto della storia tra poco, dopo abbiamo pubblicità e dopo torniamo appunto qui a CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
E come dice il protagonista del film, quando sta sul divano limonando con la protagonista e gli squilla il telefono e poi torna e dice: dove eravamo rimasti? C'era sempre negli anni 60.
Ma non era un film specifico?
No, c'erano mille film. Lui era lì che limonava, poi succedeva qualcosa, la porta, il telefono, lui tornava. Dove eravamo rimasti?
Dove eravamo rimasti?
Dove eravamo rimasti, Picozzi?
Perché sono un DJ, ma...
Mi hai evocato per uno dei miei neuroni incrostati invece...
Che film?
No, se tutte quelle scene di sesso che vengono inserite in tutte le serie televisive, che sono tutto sommato, pare che non ne stia in piedi una puntata se non inserendo una scena, siano poi scene tutto sommato agli spettatori gradite
o no,
oppure si risultino come qualche cosa, un corpo estraneo nel racconto, nella narrazione dell'episodio, aggiungano emozioni o tolgano pathos.
Ma magari servono per ricaricare, per farti scendere un attimino l'adrenalina del pathos e poi bam, ripiombare nel... No? Potrebbe essere una meccanica.
Dovrebbe essere, perché... Comunque, torniamo al nostro Arnold, il quale ha un papà che appunto sposa la moglie scegliendola da un campionario.
Un catalogo di base.
Naturalmente, facendo il commerciante in tessuti, fa la stessa cosa col figlio, gli dà un bel catalogo di tessuti e lo manda in giro per le strade di New York, perché a 16 anni aveva smesso di studiare. Direi che tutto sommato le cose gli vanno abbastanza bene, perché in realtà, più che fare i giri dei potenziali acquirenti, in realtà lui si ferma in tutti i bar e impara le tecniche dai bar, impara a essere uno dei maggiori conoscitori appunto delle tecniche del gioco delle carte, del gioco dei dadi, eccetera eccetera. Qui ho scoperto, stavo pensando, non so se anticiperò, ma fa niente, l'anticipo lo stesso, i bar all'epoca, gli Stati Uniti all'epoca, prima ancora che partisse la mania del proibizionismo o comunque da fiancare, erano fanatici di un gioco, e il gioco per cui gli americani erano fanatici era il gioco del lotto. Mm. Per cui tutti impazzivano, si recavano in questi locali, in questi bar, ad aspettare le estrazioni del lotto, fino a quando qualcuno, gli è venuta una sacrosanta idea geniale, di allestire il retro dei bar con dei tavoli da biliardo. Cioè, così intanto che aspettavano,
certo,
l'estrazione del lotto,
potevano giocare a biliardo. Sì.
Peccato che da lì al gioco d'azzardo di puntare su chi avesse vinto la partita a biliardo ce ne passava poca, per cui a questo punto è stato il là per l'avvio del gioco d'azzardo negli Stati Uniti.
Ah.
Per cui lui naturalmente questo lo scopre e ne fa il suo impero. Nel 1919 va incontro però a un grandissimo scandalo di cui noi in Italia non sappiamo nulla, perché di quello sport non ce ne frega nulla.
Mm.
Sto
baseball?
Parlando del baseball. In realtà lo scandalo passa alla storia come lo scandalo dei Black Sox, perché la squadra storica, famosa di Washington, erano i White Sox, i calzini bianchi, ma praticamente, e si pensa che ci sia stato dietro Rothstein a questa vicenda, ci fu una corruzione generale della squadra di ben 8 giocatori che furono sospesi a vita perché poi intercettati mentre percepivano l'auti compensi per giocare contro, cioè per far vincere praticamente.
Calcio scommesse.
Quello che è successo. Anzi, esatto, nel calcio italiano.
Mazza scommesse. Perché
ben più di una volta.
E certo, diciamo che naturalmente nel 1919, ma quello che è successo più di una volta non soltanto nel calcio, ma soprattutto nel pugilato americano.
O meglio, certo, c'è un piccolo errore in questa nostra dichiarazione. Quello che è stato scoperto qualche volta, che non vuol dire che è successo solo quelle,
certo,
volte.
Lì eravamo nel 1919, si pensa che appunto il nostro Rothstein sia stato il grande burattinaio di questa opera di corruzione, tutto anche abbastanza casuale, perché uno dei lanciatori, forse il lanciatore più forte della squadra dei White Sox, si ammalò e quindi fu tolto dal roster per le finals e quindi non poté giocare e lo sostituirono appunto altri personaggi corruttibili.
Allora andiamo con la seconda parte della scheda. Mi chiedevo quando abbandonò l'età scolastica.
Come mai ti facevi questa domanda?
Non so, così. Forse.
Strano,
a 16 anni, abbandonata ogni velleità scolastica, il ragazzo trova impiego nell'azienda paterna girando per le strade di New York con un campionario di tessuti. Peccato che tra un cliente e l'altro inizi a frequentare i bar e i locali meno raccomandabili della città. Ad affascinarlo non sono solo l'alcol e le donne, ma le carte e i dadi. Le prime puntate da pochi centesimi lo stancano presto, ma nel frattempo scopre di possedere un talento per il gioco e la capacità di apprendere e usare le tecniche dei migliori truffatori e bari sulla piazza. È giunto per lui il momento di fare un salto di qualità, approfittando della passione dei newyorkesi per il lotto in tutte le sue varianti. Nell'attesa per l'estrazione dei numeri, a qualcuno venne in mente di sistemare nelle sale alcuni tavoli da biliardo. All'inizio si tratta solo di un passatempo, ma la psicologia dei giocatori porta presto alle scommesse, quindi all'azzardo. Rothstein non perde un attimo nello sfruttare l'occasione e nel 1906 ha già messo da parte $12,000, una somma del tutto ragguardevole per l'epoca. La cifra accumulata gli permette di sposare Caroline Green, una giovane di Saratoga, convincendola che i mezzi a disposizione derivano da un'onesta attività di imprenditore. Caroline scopre presto la verità, qualcosa per lei di inaccettabile, tanto da portarla a chiedere immediatamente il divorzio.
Siamo di nuovo qui.
Sì, anche perché l'accordo che prende con la moglie è assolutamente, secondo me, indicativo del tipo. Le propone, se tu mi lasci perdere, io ti liquido con $25,000 di stipendio, praticamente di assegno d'alimenti al mese, soltanto però se te ne stai tranquilla e non ti rifai una vita. Se ti rifai una vita, a un certo punto quei 25.000 discendono a 15.000, prendere o lasciare e quindi basta soltanto che la smetti di interferire con i miei affari, perché voglio essere assolutamente libero.
Libero.
E quindi ottiene questo risultato. Diciamo poi che nel 1919, sempre l'anno poi della corruzione dei White Sox, ne succede un'altra. Lui praticamente sta giocando a dadi con altri amici quando arriva la polizia, bussa alla sua porta e lui decide di reagire. Non si capisce bene per quale motivo, ma neanche tenta di aprire la porta o di resistere o di fuggire. Praticamente estrae la pistola e spara contro la porta, ferendo i tre agenti, non in modo grave. Poi prende le scale antincendio, viene beccato a metà delle scale antincendio mentre scappa, e qui devo dire che evidentemente lo arrestano. Il capo di imputazione è pesantissimo, è tentato omicidio contro tre agenti di polizia, e i suoi avvocati riescono tranquillamente a farlo prosciogliere. Questo perché voi vi ricorderete senz'altro quello che c'è nel film Gli Intoccabili.
Sì, ho pensato proprio a quella scena.
Ma è successo veramente.
Chiacchiere distintivi, no?
No, prima ancora.
Cioè sono tutti pagati?
Erano tutti pagati.
No, ma c'è una scena proprio con lui nelle scale, quando gli dice chiacchiere distintivo, sta proprio... scendendo, salendo.
Distintivo è quando poi viene condannato
ed è sulle scale. No,
è ancora,
e qual è la scena? C'è una scena sulle scale,
il primo incontro che lui dice che ti mandi a tappeto,
Kevin Costner. Kevin Costner intercetta sulle scale l'assassino di Sean Connery, che era il suo braccio destro. Mm-hmm. Poi lo porta sopra il tetto dell'edificio, tenendolo per la cravatta, e lo lascia andare in modo che il sicario, discorso era
Brian De Palma, giusto?
Però era un'epoca in cui era facile corrompere una giuria.
Perché lì a un certo punto tutto scatta con Kevin Costner, alias Elliot Ness, che comincia a guardare Al Capone, e siamo in piena atmosfera Rothstein, e Al Capone, durante tutta la requisitoria in cui dimostrano che è colpevole di evasione fiscale, continua a sorridere.
Certo.
A questo punto intuisce Elliot Ness che si è comprato tutta la giuria. E che cosa fa? Nella realtà succede davvero così? Scambia le giurie con il processo, un processo per separazione, per divorzio, che c'era nella stanza accanto.
Può
prima,
farlo?
Prima poteva va a minacciare farlo, il giudice.
Poteva farlo. Quindi
prima
a un certo
va a minacciare
punto...
il giudice dicendo l'elenco esatto di tutti quelli che hanno preso i soldi da Al Capone e sono stati corrotti. E visto che in mezzo c'è anche il giudice...
C'è anche il giudice, quindi accetta. Bellissimo. Di scambiare la giuria, dice all'usciere di andare a fare questo cambio, e a questo punto il processo finisce.
Allo sceriffo lo dice, mica all'usciere.
Sai che su uscire la metà degli ascoltatori ha pensato a Herbert Ballerina, rovinando un bellissimo racconto che stava... La colpa è sua, non è certamente tua.
Va bene, ci fermiamo qui e tra poco arriviamo alla terza e ultima parte di CSI Milano di oggi.
CSI Milano.
Bene, Picozzi, siamo all'ultima parte della storia di oggi.
Siamo all'ultima parte, prima di lanciare l'ultima scheda, un altro particolare di questo genio del crimine che ha fatto il suo impero sul gioco d'azzardo e tutto. A un certo punto lui ovviamente non può esimersi dalla passione per i cavalli. E allora si reca all'ippodromo, non ricordo.
Passione per i cavalli, passione per le scommesse sui cavalli, non confondiamo. Sì,
certo. Beh, una giusta precisazione.
Scusate, la passione dei cavalli ce l'ho io. Quella è la passione per le scommesse.
Le corse dei cavalli, più che per i cavalli.
C'è un grande proprietario di scuderie che si chiama Jack Hirsch, che ha un cavallo che però lui è perplesso sul fatto che questo cavallo abbia dei numeri per vincere la gara, e allora a questo punto lo ritira, ma invece arriva il nostro Rothstein che dice no, io l'ho visto, secondo me
ce la fa
e il bello della vicenda è che qui mette in atto tutte le sue strategie di grande esperto dell'azzardo, e come se fosse un mix tra gioco d'azzardo e scalata alla borsa. Cioè incasina tutti gli allibratori in modo che naturalmente finisce per avere una quotazione
inquina tutto.
Inquina,
dai,
tutto, e convince però il proprietario a far correre il cavallo, e convince tutti gli allibratori a dare il cavallo vincente 1-8. Per cui
un botto.
Un milione di dollari in una volta sola si è portato a casa.
Beh, certo.
Stiamo parlando
dell'epoca,
stiamo parlando di milioni di dollari.
Così, anni 30, 40?
Neanche, siamo ancora negli anni 20.
Beh, non so fare al volo una conversione, ma io credo si tratti di una cifra tipo...
Con una cifra del genere non sbanchi il botteghino.
Sarà, 100 milioni di euro di oggi?
Sì,
forse anche di più.
naturalmente ha calcolato bene di andare al massimo possibile, cioè pagare 1,8, perché probabilmente più su avrebbe scoraggiato gli altri, avrebbe fatto capire che c'era qualcosa
da calibrare bene, no?
È stata un'operazione veramente da trader di Wall Street, e quindi questo gli ha portato notevole fama ancora e notevole ricchezza. Io direi di andare sull'ultima parte.
Anche perché mi chiedevo se per l'estate di New York ci fossero tante aggressioni.
Ti è venuta di colpo questa curiosità.
Senti,
succede che per le strade di New York vengano aggrediti e derubati parecchi agenti di banca che portano con sé obbligazioni pagabili al portatore. La polizia sospetta di Rothman, ma non ha alcuna prova, almeno fino a quando uno dei rapinatori viene catturato. Si chiama Joe Gluck e dopo 10 giorni di interrogatori fa il nome dei mandanti, Nick Arnstein e Arnold Rothman. Ad Arnold non resta che affidarsi a due principi del foro come Bill Falloon e Eugene McGee, i quali svolgono un lavoro egregio. Sono loro, tra l'altro, a suggerire al loro cliente di appellarsi al primo emendamento, la prima volta che una cosa del genere accade nell'aula di un tribunale americano. Rothman riprende così le sue attività e, anzi, sembra incrementare i suoi affari grazie anche ad alcune intuizioni geniali. Nell'epoca in cui il proibizionismo fa la fortuna di Al Capone e delle grandi famiglie mafiose, Arnold va oltre. Se c'è domanda di alcol di contrabbando, lui si mette a fabbricare bottiglie e bicchieri e tutti gli accessori utili ad arredare i cosiddetti speakeasy, i locali dove una parola d'ordine permette di entrare e bere illegalmente. Inevitabile, tuttavia, che un uomo dell'intraprendenza e del successo di Rothman finisca per urtare la suscettibilità di molti. Così come la vita, anche la morte di Rothstein è avvolta nel mistero. Il 4 novembre 1928 Arnold si trova in un bar nella zona di Broadway quando una telefonata lo raggiunge. Subito dopo aver chiuso la comunicazione, si dirige al Park Central Hotel, dove prende una stanza.
Lasciato un po' aperta, la stanza aperta.
Un po' raffreddatino.
Arnoldo!
Oggi. Arnolda!
Un passaggio che a me è sembrato assolutamente geniale, cioè mentre tutti nell'era del proibizionismo, che è andata dal 1920 al 33, sì, tutti si dedicano a distillare alcolici.
Lui fa bottiglie e bicchieri.
Lui fa bottiglie e bicchieri, è un genio.
È numero uno, quindi avevano bisogno di lui. E non c'erano problemi
con la
legge. No, ma perché
poi, se vi ricordate, tutti le miriade di film ambientati in quel periodo in cui a un certo punto c'è quello che bussa alla porta, lo spioncino che si apre, tu entri dentro. L'ambiente dentro è un ambiente elegante, per cui tutte le persone, per cui il bicchiere e la caraffa e tutto, era decisamente importante.
Peraltro va detto anche che, come vezzo e come ovviamente non per aggirare alcuna legge che ormai non c'è più perché non c'è il proibizionismo, però in molte città italiane ci sono ancora gli speakeasy. A Milano ce ne sono 2 o 3 e sono locali dove succede esattamente quella cosa, spesso camuffati da altri tipi di esercizi, tipo da finti supermercati cinesi dove tu vai, ti hanno mandato, io una volta sono stato, molto divertente, ha mandato la parola d'ordine e quindi dicono sì sì vada, apri una porta e sotto si apre effettivamente un mondo, cioè c'è la band che suona, la gente vestita in un certo modo. È molto divertente.
E sì, anche perché poi ti fa sentire meritevole di esclusività, per cui funziona dal punto di vista psicologico. Allora, lui va, raggiunto da questa telefonata, va in questo albergo e alle 10 di sera il portiere sente 5 colpi di pistola, chiama immediatamente le forze dell'ordine e il nostro Harold Rothstein viene ritrovato per le scale morente. Viene accompagnato in ospedale, naturalmente tutti a chiedergli chi è stato a ucciderti e lui non dice nulla a nessuno e non fa in tempo nemmeno a dirlo, muore durante il tragitto che lo porta in ospedale. A questo punto ci sono delle indagini e si scopre che nello stesso albergo aveva preso una stanza un certo Frank McManus, che era un malavitoso, e soprattutto aveva un fratello che aveva appena giocato a carte qualche settimana prima con Rothstein vincendogli $200,000 dell'epoca, che se $1,000,000 per una scommessa sono tanti, non è che $200,000
non sono
per
pochi.
Una partita a poker. E trovano il cappotto il cappotto di John, cioè del fratello del malavitoso che ha vinto la partita, sia il capello che il cappotto che dei suoi capelli sulla scena del delitto, e naturalmente arrestano subito John McManus, che anzi si presenta spontaneamente dicendo: so che mi state cercando per l'omicidio di Rothstein, non sono stato io, interrogatemi pure. Lo scandalo ancora una volta è tremendo. Perché? Perché il procuratore distrettuale decide di rinviare a giudizio McManus per omicidio, ma di lasciarlo subito e immediatamente in libertà senza cauzione. Per cui il sindaco salta su tutte le furie, naturalmente licenzia il capo della polizia, lo sostituisce con un altro capo che riparte, ma qui i detective cominciano ad accusarsi l'un con l'altro di avere manomesso le prove, per cui il risultato finale è che McManus esce di galera, anzi non ci sarà neanche un giorno, non verrà mai punito per l'omicidio di Rothstein. Chi abbia ucciso Rothstein è rimasto ancora un mistero, e soprattutto è rimasto un mistero della sua eredità, perché si è calcolato scusate, che alla fine della sua vita lui avesse messo da parte lì un 3 milioni di dollari dell'epoca.
Sempre dell'epoca, eh?
Un 3, una bella classica borsona.
Che già oggi sono una cifra gigantesca.
Sì,
no?
Già oggi cercare 3 milioni, se trovi 3 milioni di euro va già bene, ma i 3 milioni di dollari del 1930 circa, perché lui è morto nel 1928 per la precisione, quindi i 3 milioni sono del 28.
Cioè Tony ci mette 2 anni a guadagnarli, eh? Non mica scherzando.
2 anni magari no, ma 1 anno e mezzo sì.
E questo può permetterci di lanciare un sondaggio tra tutti quelli che ci ascoltano, dove può mettere e dove può nascondere 3 milioni di dollari.
Ma è semplice.
Nel puff.
Nei mezzo ai soldi.
Il
così
puff,
non ti ritrovano.
Ci ha già tentato una persona.
Qualcuno. Beh, cioè, ovviamente era una citazione.
Giulini. Va bene.
Era una citazione.
È stato bello.
Grazie Max.
Cari. Alla prossima. A martedì prossimo.
Ciao, arrivederci a tutti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.